21.01 Tabula Rasa. Rieccoci nuovamente con l'appuntamento del lunedì sera, l'appuntamento di Radio Onda Rossa che parla di libri, del mondo dell'editoria attraverso interviste, commenti, recensioni, letture e qualsivoglia. Ritorniamo noi due in coppia a distanza di un mese, perché era
quasi, sì.
Sì, più o meno fine prima di Natale, prima di Capodanno. Ti ritorniamo che oggi è 24 gennaio 2011, dunque un mesetto più o meno dopo, tra vacanze, non vacanze, malattie e quel che è. Buonasera a te.
Buonasera, caro.
A te sta l'onore e l'onere di presentare
la tradizione,
sì, questo primo appuntamento dell'anno.
Allora,
dopo Tabula Rasa, ricordiamo che è già tornata lunedì scorso, lunedì 17 gennaio con Cristina.
Questa sera presentiamo Morti di sonno di Davide Reviati. È una graphic novel uscita l'anno scorso, forse anche l'anno prima, 2009, fino al 2009.
Perché non chiamarlo romanzo a fumetti?
Romanzo
visto
a fumetti,
che... No, io
sì,
te lo dico,
sì,
perché...
Sì. Beh, no, in effetti ha tutta la dignità di essere chiamato romanzo a fumetti.
No, visto che spesso e volentieri sono gli stessi autori di, tra virgolette, graphic novel a chiamarli romanzi a fumetti, anzi a rifiutare l'etichetta graphic novel, in quanto
sì,
si è una trovata un po' americanoide.
Quindi Morti di sonno, direi un cospicuo romanzo a fumetti, perché sono quasi 500 pagine e
sì, bella
Coconino Press, tutto bianco e nero, belle chine, belle matite, eccetera eccetera. E poi penso forse invece sarà il primo ospite Stefano Iorio, non un esordiente, però diciamo il suo primo romanzo è stato pubblicato per la Minimum Fax, Radiazione. Questo è abbastanza recente, perché più o meno è uscito
settembre-ottobre, sì, sì, l'autunno di dello scorso, sì, anno, autunno 2010. E noi dunque, dopo aver fatto la nostra solita introduzione, dopo aver fatto anche i consueti saluti, vi lasciamo un altro po' di musica. Ci risentiamo tra qualche minuto proprio con Stefano Iorio.
Every now and then, queen, I say, what, whoa, 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 whoa. Just for you, yes I do. As I go day to day, let me help somebody along the way. Tell me what more. Show me the way, thank you, Lord. Maybe there's something that I can do. Help somebody go.
E le 21.08 diamo il buonasera
a
Stefano Iorio.
Ciao, buonasera.
Eccoci dunque al non esordio con Radiazione, perché tu avevi comunque già scritto diverse cose. Radiazione si può dire che è il tuo primo romanzo, il tuo primo vero romanzo. Giusto, correggimi se sbaglio.
No, è il primo romanzo in cui ho raccolto tanti materiali che avevo scritto ultimamente. cercato di risalire a quando datava la più vecchia cosa che fosse presente in redazione, e ho trovato tipo che era del 94, per cui sono andati a finire nel romanzo veramente materiali che io avevo scritto e riscritto e cambiato nel corso di tanti anni.
Ecco, spiegami questo meccanismo innanzitutto, poi magari andiamo proprio a introdurre il tuo romanzo. Che vuol dire un romanzo che ha avuto non una scrittura, diciamo così, di getto, una costruzione in un arco di mesi temporali, cioè definito, oppure appunto come dici tu hai raccolto cose che hai scritto negli ultimi anni?
Sì. No, certamente non è stato un romanzo che è stato concepito a tavolino, nel senso che io da tanti anni scrivevo tante cose, tra l'altro ho scoperto che un aspetto fantastico dei materiali letterari è che hanno una riscrivibilità infinita, nel senso che tu scrivi anni prima un ritratto, per esempio, di una persona che tanti anni dopo finirà in maniera completamente imprevedibile e impensata in tutt'altro, però lo dovrai riscrivere, lo dovrai contaminare con altri elementi, con altri personaggi, con altri studi, e così è nata Radiazione, nel senso che tutti questi materiali a un certo punto hanno trovato in una mia esperienza di vita molto specifica, che è stata l'esperienza col Ministero degli Esteri, una specie di reagente chimico che li ha incendiati tutti insieme, e lì ho riscritto tutto, ho aggiunto materiali, ho cercato di raccogliere tutto in una nuova direzione narrativa che fino a poco prima non avrei immaginato.
Allora, andiamo a presentare appunto Radiazione, che io mi mancano, guarda, te lo dico, l'ho letto in questi ultimi giorni, mi mancano un centinaio di pagine, pensavo di finirlo prima di questa intervista, ma poi per contrattempi vari non ci sono riuscito, ma voglio essere onesto. Allora, innanzitutto è sempre difficile e brutto dare un'etichetta, perché chiamarlo il tuo un thriller mi sembra molto molto riduttivo. È un romanzo che ha per protagonista un personaggio molto curioso, molto particolare. Non so quanto ci sia di tuo in questo personaggio.
Di autobiografico
appunto. Di tuo. C'è una trama sotto che va un po' a scavare tra i misteri del
potere,
intrighi, appunto, sì. L'intrigo tra il Vaticano, che comunque è uno dei contenitori di intrighi che penso infinito basti pensare alla sua storia. Fondamentalmente mi sembra un romanzo che ha per protagonista un ragazzo che cerca di sopravvivere al quotidiano, almeno questa è l'impressione che mi ha dato. Poi sì, la trama thriller, il Vaticano e tutto il resto è un po', mi sembra più da contorno che non da...
Ma infatti è esattamente così, nel senso che il noir, il thriller e il giallo per me alla fine è stato la macchina narrativa che mi serviva per sviluppare una storia e per portare avanti delle narrazioni che mi interessavano di più e che con il noir non hanno molto a che fare, nel senso che a me interessava a un certo punto raccontare la mia esperienza personale del potere in Italia, di come funziona il potere in Italia e del piccolo quotidiano italiano fascismo, per cui le persone godono sinceramente dell'essere subalterne e dell'essere abusate da parte dei detentori del potere. Questa è una cosa per me molto importante, ma molto importante perché è stato uno shock personale, nel senso che quando io sono arrivato a lavorare in quella grande organizzazione ministeriale venivo da esperienze completamente diverse, per cui arrivare in quel pianeta di denaro e di servilismo e di burocrazia è stato uno shock pazzesco. Ho cominciato a scrivere senza neanche avere l'idea di un romanzo, l'idea del romanzo è venuta dopo, nel senso che a un certo punto avevo tutti questi materiali che a me sembravano belli e ho detto va bene, allora adesso gli do una veste narrativa, gli do una direzione di sviluppo e cerco di raccogliere il tutto in un grande romanzo. Però ecco, il giallo certamente era secondario rispetto al tipo di narrazione che volevo portare avanti.
Anche perché appunto il Vaticano si presta facilmente alle trame e agli intrighi. Tu tra l'altro appunto racconti questo, volevo fartelo dire a te, lo racconti anche molto bene, c'è un certo, nei personaggi, tolto il protagonista e qualcuno che ruota intorno al protagonista, nei personaggi c'è presente il forte servilismo, ma servilismo che poi nasce proprio dal timore dell'esercizio del potere, quasi un intimorirsi e un genuflettersi alla stessa maniera.
Sì, sì, un intimorirsi e un genuflettersi, ma tra l'altro con gioia sincera. È stato questo quello che mi ha veramente scioccato. Nel senso che io, poi un conto è chiaramente l'esperienza personale, vera, quotidiana all'interno di un'organizzazione, è una cosa diversa, poi è il romanzo che ne viene fuori, è la narrazione, però io personalmente ero scioccato, nel senso che cercavo di fare fronte comune con i colleghi di fronte a questo potere che imperversava e che abusava di noi e non trovavo nessuno disposto a fare fronte comune con me, perché questo l'ho dovuto scoprire anche in quegli anni di redazione del romanzo. Sono arrivato a capire che in Italia più che cittadini ci sono sudditi che aspettano un gesto di benevolenza del potere nei loro confronti, non perché, cioè, non riescono a imporsi come cittadini e cittadine dotate di diritti. Sono dei sudditi che cercano di soddisfare il potere nella speranza che ci sia poi un gesto di benevolenza nei loro confronti. Questo è stato veramente lo shock, l'atto di nascita in qualche modo di Radiazione. Poi chiaramente ci sono state anche altre esperienze, c'è una grande storia d'amore, c'è il personaggio di Carle che è un personaggio molto contraddittorio.
Anche il personaggio più curioso, se vuoi, forse anche il più riuscito, te lo dico così.
Sì, probabilmente sì. Carles è sviluppato quasi autonomamente, nel senso che avevo dei ritratti, degli studi di personaggi che poi sono arrivati a sono entrati in contatto, insomma, con la storia del ministero e si sono sviluppati. Senso che io scrivendo assistevo in qualche modo alla nascita di questo personaggio che spesso sorprendeva me stesso per primo.
No, beh, è molto curioso, poi non voglio dare troppe anticipazioni, uno perché non voglio darmene neanche a me stesso visto che mi mancano poche pagine e poi anche perché appunto per incuriosire poi chi ci ascolta magari
in ogni caso se ti mancano ancora poche pagine troverai ancora un
delle
colpo
sorprese
di scena. Ci sarà ancora un colpo di scena che non ti aspetti.
Ecco, vedi, per esempio non me lo dovevi dire perché ora io mi aspetto un colpo di scena, no? Sarò lì ogni pagina che giro, oddio, ecco il colpo di scena. Ma a parte questo, è evidente che tu non hai un buon rapporto con questo paese. Io ho visto un po' così, tu sei una persona, ti chiamo ragazzo perché abbiamo praticamente la stessa età,
sì.
E io mi chiamo ragazzo, nonostante mi vergogno un po'.
Giovane
adulti, hai vissuto molto poco negli ultimi anni in Italia, ossia viaggi molto per lavoro, che rapporto hai con questo paese?
È un rapporto in questo momento un po' problematico, adesso parlo proprio da cittadino e non da autore del romanzo. Problematico perché più vivo all'estero, in questo momento sto vivendo nel nord Europa, e più mi rendo conto che in confronto alle democrazie del nord Europa, che hanno i loro problemi anche loro e le loro ingiustizie, però siamo un paese molto poco sviluppato, molto arretrato, in cui appunto ci sono sudditi più che cittadini e in cui le persone fanno fatica a far riconoscere dei diritti che teoricamente sarebbero già sanciti sulla carta, però per un qualche motivo non è così. Io vedo che i cittadini e le cittadine tedesche hanno un modo di percepirsi proprio come soggetti civili portatori di diritti che da noi è impensabile, per cui quando poi faccio il confronto sono abbastanza pessimista, è un po' scoraggiante.
Ci crediamo.
E hai anche appunto un pessimo rapporto, perché da quello che ho intuito anche leggendo altre cose, ti occupi di cultura, di arte, hai anche un pessimo, dico pessimo, hai un rapporto comunque conflittuale col mondo dell'arte. Penso che avresti da raccontarci, poi magari non lo facciamo adesso, però avresti da raccontarci parecchie magagne intorno.
Ci sono tante cose che potrebbero essere raccontate, tra l'altro su entrambi i fronti, nel senso che io lavoro tuttora per il Ministero degli Esteri, lo farò ancora per poco, nel senso che adesso un paio di settimane fa mi sono licenziato, quindi,
okay. Quindi le possiamo raccontare.
Sì, sì, durerà ancora poco. Anche dal punto di vista tedesco ci sarebbero tante cose interessanti da raccontare. La stessa Germania è un paese in cui le ingiustizie sono tante, è un paese profondamente conservatore e reazionario sotto tanti aspetti, fermo restando che comunque non c'è confronto. Però quando parlo con i miei amici della Linke in Germania e loro si lamentano della Germania che è un paese pazzesco, assurdo, ingiusto, così, io gli dico sempre: vabbè, ma voi perché non conoscete l'Italia, insomma.
Infatti, ma è davvero così orribile come in qualche modo racconti in Radiazione, il mondo, tutto ciò che intorno, che gira intorno all'arte e alla cultura?
Certamente no, nel senso che io ho avuto poi quando uno mette a scrivere un romanzo, c'è qualcosa che gli fa selezionare alcune cose a scapito, nel senso che la realtà è sempre enorme e multipla e piena di contraddizioni. Per cui chiaramente nello scrivere il mio romanzo io avrei potuto anche mettere tanti aspetti del mondo dell'arte, in questo caso in Italia, che sono invece anche molto belli. Io ho conosciuto tantissime persone, che sono delle bellissime persone in Italia, che fanno il loro lavoro, lo fanno bene, lo fanno con serietà, con sincerità, per un motivo o per l'altro. Poi per me invece è stato più interessante andare a prendere e rendere simbolici e esemplari quegli aspetti che invece mi sembrano funzionare meno. È chiaro che poi, per esempio, ci sono stati alcuni miei amici che in qualche modo si sono riconosciuti nei personaggi principali o in quelli secondari del romanzo, che poi sono venuti da me e mi dicevano: ma come, ma io non sono così, il che è perfettamente vero. Ma nello scrivere un romanzo, un autore non è che fa
una fotografia,
una biografia delle persone. Certo. Cioè io ho usato proprio senza scrupoli alcuni aspetti della vita di questi miei conoscenti o amici per scopi miei, e per un qualche motivo alla fine sì, il quadro era, di fondo lo posso confermare, io sono abbastanza, con tutte le dovute eccezioni e con tutte le persone bellissime che io conosco a Roma e in altri posti d'Italia, però tutto sommato sì, resto abbastanza pessimista.
Sì, basta guardarsi poi intorno a quella che è la produzione d'arte. Basta pensare, guarda, io la stessa sensazione ce l'ho avuta andando nel nuovo museo di Roma, il Maxi, che credo che sia una struttura stupenda da andare a visitare, ma appunto la struttura è stupenda da andare a visitare, e poi mi sono trovato intorno in un luogo che trasmetteva molto poco, con delle mostre che ci stanno per 5-6 mesi, che sembra molto, troppo, quando poi magari vai in altri posti, in altri paesi, le mostre sono molto più fluide, molto più veloci, ma semplicemente per poter dare spazio a tutti, anche agli sconosciuti, anche agli emergenti e non soltanto. Peccato, perché è una struttura veramente molto bella, ma che rimane avulsa poi nel contesto della città. Sembra quasi che sia una struttura soltanto per turisti, visto che chiude praticamente la biglietteria alle 6 del pomeriggio.
Sì, sì, no, ma devo dire che è una sensazione che io ho avuto molto spesso. Io prima di partire per la Germania ho vissuto per 6 anni a Roma, e molto spesso ho avuto questa stessa sensazione che le istituzioni, in questo caso dell'arte a Roma, soffrono di un impaludamento. Io vedo che all'estero le istituzioni, i musei, anche quelli finanziati con denaro pubblico, sono molto più laici, più veloci, più dinamici, non soffrono di questo impaludamento istituzionale. Io ho visto per esempio in Svezia anni fa una mostra di un artista americano che si chiama Paul McCarthy, che è un visionario pornografo, pieno di sesso, di gente che si scopa, di cazzi, di cose da tutte le parti, tutto finanziato statalmente. Da noi sarebbe impensabile una cosa del genere. È un peccato, nel senso che stando a guardare quelle che sono le persone attive a Roma e le idee e i progetti, ci sarebbe tantissimo da fare, che però secondo me spesso viene soffocato da una cupola di non lo so, molto ben pensante, molto conservatrice, quando invece Roma avrebbe tutti i numeri per essere una capitale piena di vita, piena di idee, di provocazioni. Però tutto questo fa molta fatica a venire fuori.
Senti Stefano, io ti volevo chiedere un paio di cose. Innanzitutto trovo che la tua scrittura sia estremamente curata. Allora, è difficile trovare anche in un primo romanzo, no? Un tipo di attenzione di questo tipo. È una cosa a cui tieni, è un'attitudine.
Sì,
che
sì
hai...
beh, questa mi fa molto piacere che tu l'abbia notato e ti ringrazio, nel senso che la scrittura per me è sempre stata la priorità assoluta. Chiaramente poi anche il plot e la storia hanno la loro importanza, e in questo sono particolarmente grato alla casa editrice e al lettore Nicola La Gioia, che hanno fatto un lavoro straordinario e mi hanno, mio malgrado, costretto a sviluppare una trama che potesse avere anche lei una sua leggibilità.
Sì.
Però per come negli anni si è formato il mio universo narrativo, io ho sempre pensato che la scrittura e le forme siano la cosa più importante, siano il primo discorso che un autore può fare al suo pubblico, per cui una certa attenzione alla manipolazione della lingua, al modo in cui un certo evento viene raccontato, a un certo uso degli aggettivi, a una certa distorsione dei sostantivi, questo per me era molto importante.
Okay.
Ma hai intenzione di continuare a fare lo scrittore, nonostante poi tu faccia tutt'altro nella vita?
Non lo so, guarda, innanzitutto intanto mi sono licenziato, per cui non so esattamente che cosa ci sarà nel mio futuro di qui a pochi mesi. Non so se voglio fare lo scrittore, nel senso che questo romanzo qui mi è costato tanto di quel tempo e tanta di quell'energia che dubito che mai riuscirò a trovare la forza di fare altrettanto. Un po' mi spaventa anche l'idea, nel senso che io ho visto negli anni, quando seguivo da lettore tanti autori e autrici che mi piacevano, spesso succede che a un certo punto si diventa scrittori per mestiere, il che significa che ogni due anni si tira fuori il proprio romanzo, che ha tutti i requisiti che vengono richiesti a uno scrittore professionista, che però, ecco, questo è una cosa che in questo momento non mi interessa assolutamente. Radiazione è stato proprio un urlo di disperazione, proprio disciplinato da tanta tecnica e da tante revisioni, però nel caso mi piacerebbe, se mai dovesse venire un altro romanzo, che fosse altrettanto urgente, scottante. Sì. Sì, non mi interessa diventare scrittore di mestiere, questo
bene.
No.
Senti,
però non so che cosa arriverà.
Vedremo. Noi aspettiamo.
Infatti.
Senti, la settimana prossima dovrebbe iniziare un piccolo tour italiano?
Domani.
Da domani? Ah, sì. Ok. E ci vuoi dare un po' di date, di luoghi, soprattutto a Roma, dove presenterai?
Allora, guarda, vediamo se me le ricordo tutte. Sarò domani sera a Bologna alle 9.
Sì.
Purtroppo non ricordo i nomi delle librerie, per cui poi bisognerà andarsene a trovare sul sito internet di Minimum Fax. Però a partire da Bologna domani sera, sarò poi dopodomani in un solo giorno a Milano e subito dopo Bergamo. Il giorno dopo a Torino, il giorno ancora dopo a Palermo, il 29 vado a Roma, dove poi il 1° febbraio ci sarà un'altra presentazione, l'ultima presentazione alla libreria Minimum Fax di Trastevere.
Bene, accidenti. Allora,
sì, guarda,
un bel tour de force, inizi domani, per cui ti rubiamo solo...
Un po' come una rockstar quasi, no?
Sì.
Diverse date.
No,
un po', dai, dovrebbe essere anche un po' emozionante, piacevole incontrare.
No, infatti io sono molto emozionato. Tra l'altro per me è difficilissimo parlare in pubblico, stare di fronte al pubblico, per cui sono curioso di vedere quello che verrà fuori.
O temi di vedere quello che verrà fuori.
Sì, infatti.
Senti. Ascolta, l'ultima domanda che facciamo sempre, non so se ne hai una, falla tu, quella di Rito.
Quella di Rito, cosa stai leggendo, cosa ci consigli di leggere, insomma, in questo momento? Se c'è qualcosa, insomma, da sconsigliarci.
Visto che sembra che innanzitutto sei un lettore più che uno scrittore.
Sì, io ho sempre letto moltissimo, in questo momento sto leggendo, guarda, vi dico proprio le due cose che mi sono portato in borsa per questo viaggio in Italia. Uno è un romanzo di diversi decenni fa di uno scrittore che secondo me è straordinario, che si chiamava William Burroughs, che è stato un po' l'iniziatore della Beat Generation, e questo romanzo si chiama Junkie. Io lo sto leggendo in inglese, non so com'è la traduzione in italiana, ma immagino che potrebbe essere qualcosa come drogato.
Sì, tossico, drogato. Sì.
Sì, tossico, nel senso che lui ha fatto un grande viaggio anche a livello personale nell'universo degli oppiacei, e ha scritto questo romanzo bellissimo, nel senso che è tutto antiletterario, è molto poco descrittivo, con un linguaggio bassissimo, e in questo momento mi interessa particolarmente, per cui lo sto rileggendo dopo.
In italiano sarebbe la scimmia sulla schiena, che poi io ho letto ma non ricordavo il titolo originale.
È veramente bellissimo, lo vorrei consigliare a chiunque, perché tra l'altro va in direzione contraria a una certa idea di bella letteratura che abbiamo noi in Italia, di bella pagina, di bello stile. Lì è proprio ridotto tutto al minimo indispensabile, come lessico, come frasi, è tutto brevissimo, tutto secco, tutto un bombardamento proprio. Bellissimo.
E il secondo?
E il secondo è di un autore italiano che si chiama Girolamo De Michele, che a me sulla narrativa lui non piace molto, però ha scritto questo libro che si chiama Sulla scuola. Lui è un insegnante, si chiama La scuola è di tutti.
La scuola è di tutti, sempre Minimum Facts.
Io ho letto una bellissima recensione, uno stralcio molto bello, perché lui scrive anche su Carmilla online spesso.
È veramente un libro molto bello, tra l'altro scritto con una intelligenza straordinaria, e apre degli squarci bellissimi, non soltanto sulla scuola ma anche sulla società italiana, sul tipo di società che abbiamo a partire da questa scuola. Stavo leggendo oggi un paio di pagine sul collegamento, che è una cosa molto bella e molto divertente. Lui dice: ma avete mai pensato, quando voi state in fila al biglietto, all'ufficio, alla biglietteria della ferroviaria per fare un biglietto per il treno, c'avete 20 persone davanti e state bestemmiando perché la fila non scorre, vi siete mai domandati il perché? Il perché è questo: l'Italia è un paese profondamente poco colto, e poco colto significa che le persone non sono capaci di leggere da sole un orario ferroviario, per cui devono andare lì in fila per chiedere all'impiegato a che ora partirà il loro treno e da quale binario. L'impiegato a sua volta è uno che fa una fatica pazzesca a trovare nel computer le informazioni che deve dare a questo. È molto bello, un libro veramente.
Anche perché spesso però non funziona nulla di tutto questo, nel senso, non funziona il tabellone, non funziona il computer. Guarda, l'ultima domanda che ti facevo era su, siccome ho letto in rete una tua recensione su cui sono molto d'accordo, in cui stroncavi Manituania di Wu Ming, ti è piaciuto Altai?
Scusa, non ho capito.
No, se avevi letto Altai dei Wu Ming, se ti era piaciuto. Poi magari ti dico anche
Altai?
Sì.
È un libro nuovo?
Sì, lui è l'ultimo romanzo che è uscito.
Vedi, apprendo in questo momento che purtroppo io, stando all'estero, non sono informato immediatamente delle ultime uscite. Non sapevo che fosse uscito.
È uscito lo scorso anno. No, te lo dico, sai perché? Ti dico il perché. Io sono uno di quelli che non... si trova sempre in difficoltà, perché chiunque gli chiede: ma ti è piaciuto questo? Mi piacciono, no? Ma non ho nessun problema, nel senso, non riesco, non ho mai trovato un loro romanzo che mi fosse piaciuto, ma in realtà invece l'ultimo romanzo l'ho trovato molto molto bello, ed ero curioso di parlare con una persona che la pensava come me, che non era un amante.
Purtroppo non l'ho letto, so soltanto adesso da te che è uscito, lo leggerò molto volentieri. Magari lo stronco un'altra volta.
Vabbè, magari ti piace, dai.
O magari ti piacerà, dai, infatti. Non siamo cattivi, infatti.
Grazie Stefano,
buon tour. Grazie. E buona
grazie
serata.
A voi.
Grazie mille.
Ciao ciao.
Ciao.
I was demanding to be, oh, so strong. But truth be told, I only wore myself to tag along. Follow my shadow, loaded with guilt. See, what I didn't know is patching up only makes it clear. Have too much pleasure from illusions of ice. It seems I'd rather lose a friend than a fight. But I'm not young enough to know everything. See, what I know is my alter ego is upcoming.
I'm slaving, but I can't give me offense from. I'm slaving, yes, too. situation that's my strongest approach. I preach my wisdom as an e-friendly post. Be respected on days is something you owe. If you do what I do, it's cause you reap what you sow. Taking the time to share my wings. Yeah, I'm good at listening when I hear myself speak.
Avete appena ascoltato i Quadron.
Quadron.
Sì. Raccontaci chi sono.
Ah, no, mica sei
tu, che ne so, sei tu che hai selezionato questa musica oggi.
Gusto a gusto, fai. No, è un duo, credo un duo nord europeo, non meglio queste sonorità un po' soul.
Ma tu buttala lì, tanto non lo sa nessuno. Vabbè, tu, no, se certo. Dicevi svedese, tu dici "Ah, ma
svedese". Allora, sono svedese, è un duo svedese.
Hai visto quali sono, come sono i meccanismi?
Tipo noi due, no?
Come sono i meccanismi dell'informazione, no? L'importante è spararla sempre più grossa, poi
sì,
tanto
vabbè,
funziona,
dai,
tutto.
Cerchiamo di...
Noi nel frattempo vi diamo appuntamento tra qualche minuto, con Davide Reviati. Sentiamo ancora i Quadron con Pressure.
I've been trying to hurt you for as long as I can remember. Looking for your smile is pointing. When I look at your deepest, I see myself at my weakest. I am walking the borders, so learn your splendid and virtuous pages. But you say, I won't.
21:38 abbiamo il secondo ospite per questa sera per Tabula Rasa qui su Radio Onda Rossa 87.9. Abbiamo Davide Reviati. Buonasera.
Buonasera.
Ci senti bene?
Ma sì, dai, speriamo che vada tutto bene, insomma.
Noi ti sentiamo, no, perché peccato, perché ti sentiamo perfettamente. Davide Reviati, così, che ci viene a presentare questo romanzo a fumetti. Non so se preferisci chiamarlo graphic novel, altri autori di fumetti rifiutano un po' l'etichetta graphic novel, preferiscono romanzo a fumetti. Tu come la pensi innanzitutto?
Pronto? Ti ho perso.
Ah no, ecco, peccato. No, dicevo, è un romanzo a fumetti o una graphic novel?
Ah sì, ma guarda, queste sono definizioni che lasciano il tempo che trovano, sì. Insomma, diciamo che è una storia per immagini, via.
Ok, ci bellissimo. Piace ancora di più. Senti Davide, Morti di sonno è un bel romanzo, cioè una storia molto lunga, devo dire, poco avara, poco tirchia, di cui tu sei sia l'illustratore che l'autore,
sì.
Giusto?
Sì.
E insieme... Insomma, uscita ormai un anno fa, più o meno, abbondante. Mi senti?
Pronto?
Pronto.
Pronto?
Ecco, no, ogni tanto mi sa che ti perdiamo. No, stavamo un po' presentando Morti di sonno, un romanzo uscito nel 2009 ormai, tardo 2009, verso la fine del 2009, sì. Di cui hai fatto sia i testi, cioè appunto sia la sceneggiatura, sì. che sì. I disegni sono i tuoi, un romanzo... chiamavano di formazione, io ci ho trovato molto di mio, nel senso, perché ho trovato molto di così, sarà che per le partite a pallone, il quartiere di periferia, ci ho trovato tanto della mia infanzia, ambientato nella Ravenna, in un quartiere proletario, in un quartiere che era cresciuto, costruito, voluto e costruito a ridosso della fabbrica. Del petrolchimico di Ravenna, dove poi fondamentalmente ci abitavano gli operai del petrolchimico.
Sì.
È un po' la tua storia, o da dove nasce questo spunto?
Ma, dunque, non volevo farne un'autobiografia, volevo semplicemente cercare di raccontare delle vite che ho incrociato, insomma, che sono quelle dei personaggi di cui racconto nel libro, insomma, dei ragazzi di cui si racconta e si parla nel libro. Voleva essere un po' il racconto di vicende umane che hanno incrociato le mie e che mi sembravano degne di essere raccontate per vari motivi, insomma. Spesso si dice che si racconta di qualcosa per indagarla o per capirla meglio. E io in questo caso ho raccontato quelle vite perché ho amato quelle persone, per cui non la chiamerei un'indagine, non la chiamerei un racconto a tema. Direi che si tratta del tentativo mio personale di restituire, direi anche un po' presuntuosamente, almeno per me, un senso a quelle vite e a quelle vicende.
Sì, ma guarda, secondo me presuntuoso non risulta assolutamente, anzi è molto caldo e molto accogliente. Cioè, per quanto insomma,
ti ringrazio di questo.
Cioè. Assolutamente, no, guarda, no. Però è un romanzo che non si ferma semplicemente al romanzo di formazione, perché va anche a sfiorare altri temi, si parla di morti bianche, si parla di tossicodipendenza attraverso poi quella che è stata per un'intera generazione. Ho visto tu sei, diciamo, tendenzialmente della generazione di mio fratello più grande, o qualche anno in meno, che è quella dell'eroina, che ha spazzato veramente, sì. Realmente sì. Una generazione. Dunque hai raccontato molto, hai raccontato anche uno spaccato dell'Italia, hai raccontato un gruppo di ragazzi che crescevano tra fine anni 70 e i primi anni 80.
Sì, beh, sai, il fatto che io racconti di persone che mi sono state vicine, le quali a molte magari ho voluto ho voluto bene non significa che volessi farne una sorta di agiografia, insomma. Volevo raccontare tutte le come dire, gli aspetti di quelle vicende, perlomeno come le ho conosciute io, e si tratta quindi di riuscire a cercare il più possibile di essere sinceri e onesti e quindi raccontare le zone buie e diciamo le zone più di luce, ecco. Quindi c'era, io ricordo di quella generazione, ricordo dei dati molto particolari che erano ad esempio una vitalità e una forza vitale veramente straordinaria ed estrema, che poi fatalmente è sfociata in una autodistruzione, no? Perseguita quasi metodicamente, insomma, con dedizione quasi maniacale, insomma. Però sì, insomma, non potevo non parlare di tutto lo scenario che ha fatto da sfondo ed è diventato anche, come dire, il protagonista molto spesso di quelle vite, che era ad esempio la fabbrica, l'inquinamento, esatto, sì. E la droga.
Perché la fabbrica,
erano aspetti comunque che non si potevano eludere, perché erano proprio stretti uno a uno con l'esito di molte di quelle vite, ecco.
Sì. Senti Davide, per quanto riguarda diciamo i disegni, tu, io ricordo anche il fumetto che sempre tuo, che è uscito per Becco Giallo, mi pare lì tu usavi anche i colori, mentre I Morti di Sonno è tutta china, sembra china, sì. Matita forse,
no, è penna, sì,
penna. E è un linguaggio con cui ti trovi a tuo agio? Cioè, diciamo, fa parte del... O era più funzionale alla storia, al romanzo?
Guarda, io spesso non riesco a decidere un tipo di disegno da usare a priori. Spesso viene lavorando.
Durante la...
Sì, infatti Morti di Sonno ha delle... è anche incostante, se vogliamo. Ci sono delle parti che hanno un segno un attimo diverso.
È molto artigianale, nel Come? Senso positivo. Io l'ho trovato molto artigianale in senso positivo. Cioè, cose che spesso
piacere.
Non si trovano.
Ma sai, non so quanto sia felice l'esito finale, per quello che mi dici mi conforta, ma il tentativo era proprio, guardandolo poi a ritroso, insomma, guardandolo una volta fatto, io senza civetteria posso dire che ci rimetterei le mani circa per il 70-80%, lo disegnerei proprio perché vedo delle cose, delle goffaggini, delle sporcature, eccetera. Non l'ho fatto, per fortuna non l'ho fatto, perché il tentativo era proprio quello di in qualche modo lasciare fluire la vita, lo dico con un po' di retorica, ma è proprio così, insomma, come se appunto quelle sporcature, quelle goffaggini restituissero, avessero il compito in qualche modo di restituire quella che è la realtà,
realtà, sì.
Viene da dire la realtà, insomma. E quindi sì, il segno, sai, un altro tentativo che ho fatto appunto per raggiungere questo risultato qui, che non so se sia stato raggiunto, per carità, è
sì,
di
sì.
Ad esempio non fare le matite.
Ah, ok,
esempio.
Quindi parti direttamente con la penna, la china.
Sì, dopo ho cominciato normalmente con le matite e tutto. Poi piano piano la forza del racconto mi ha preso la mano, avevo fretta. E ho cominciato a buttare direttamente sulla pagina dicendomi che se ci fossero stati dei problemi sarei passato sopra con bianco, avrei ridisegnato sopra, insomma ci sono un po' di questi pastrocchi nel libro. Ma anche questi, secondo me, spero che restituiscano un senso di, come dici tu, di artigianalità e di vitalità.
Non sì, so sì, ma altro... si sente il fatto che siano disegni fatti sulla carta e non su una tavoletta grafica o insomma... No, insomma, secondo me è un pregio. Cioè, in molti casi abbiamo dei prodotti fin troppo... così finti, per quanto perfetti, per quanto
un po' troppo precisi, un po' sì, troppo, insomma, da Photoshop, mettiamola così, perché poi ormai Photoshop riesce un po'.
Ma sì, sai, arrivare... il rischio sempre è quello di ingessarsi, no? Il disegno è una roba molto curiosa, insomma. Io ricordo una cosa che avevo letto di Picasso, che parlava dello stile, e lui diceva che, insomma, lo stile è un falso problema. In poche parole, adesso era un po' come se per trovare il proprio stile non bisogna intestardirsi a cercarlo, ecco. Allora, andando giù di getto, viene fuori quello che sei tu realmente.
Certo.
È più difficile, è più immediato, che tu vai a inseguire, certo, uno stile, un modello che tu hai in testa, ma è molto più facile che ti vengano fuori degli errori, che sono i tuoi, però sono proprio quegli errori che parlano di te.
Senti,
che vanno a formare il tuo stile.
Senti,
allora il problema dopo diventa quello di accettarli, quegli errori, perché significa un po' accettare chi sei, in qualche modo. Questo è un po' un aspetto del disegno che è molto curioso, insomma.
Sì. Senti, e per quanto riguarda la scrittura, invece, che percorso? Perché i testi comunque sono belli, sembra che tu ci abbia comunque lavorato parecchio, cioè non si incastrano molto bene rispetto al disegno, ma comunque hanno una narrazione, si segue, la storia riesce ad essere fluida, ma al tempo stesso, cioè, riesci a approfondire quello che vuoi. Ci hai lavorato tanto, è anche per te, come per alcuni romanzieri, una dote innata. Non è detto che uno che disegna fumetti sappia scrivere, ecco, questo mi sembra già una duplice.
Ma sai, non ho seguito un metodo preciso. Purtroppo non ho ancora trovato dei modi ai quali aggrapparsi, no? Che ti danno un po' di coraggio. Purtroppo così ho proceduto molto spesso disegnando e scrivendo insieme, non facendo una sorta di storyboard, cioè la brutta copia, diciamo. Spesso durante il libro, che insomma la narrazione è abbastanza lunga, ho avuto dei momenti in cui pensavo di non averne più. E a quel punto, ad esempio, disegnavo, lasciavo andare la mano e vedevo cosa veniva fuori, insomma. E spesso capitava che disegnassi una scena e mi venisse una frase da metterci sopra. E dal di lì prendeva di nuovo la briglia e si cominciava e ricominciava di nuovo a fluire tutta la storia, una nuova cosa, un nuovo capitolo, eccetera. È stato un po' così, insomma. Altre volte invece avevo già l'idea di quello che dovevo fare, ho scritto tutto prima e poi dopo l'ho disegnato. È stato un modo di procedere un po', purtroppo non riesco a dare dei...
No, ma insomma è interessante seguire il tuo lavoro, insomma, no? Non ci sono dei canoni o dei metodi.
Però mi trovo a parlare con dei ragazzi giovani, insomma, che stanno cominciando, che sono assetati di
notizie,
di sapere come si... E purtroppo io ho solo la mia esperienza.
Mi sembra abbastanza, anche perché poi il risultato è efficace, poetica la scrittura, quindi comunque
grazie
molto. Tra l'altro, io te l'ho detto, ho trovato molto belli alcuni passaggi, ho trovato bellissimo il racconto di queste infinite partite di pallone, che poi erano un po' la caratteristica dell'infanzia di moltissimi di noi, cioè chi scuote la testa e dice di no, però di moltissimi di noi. E mi chiedevo, anche tu facevi parte anzi partecipavi a queste interminabili partite di pallone che spesso non finivano neanche quando calava il sole, si giocava un po' al buio, mi ricordo, in mezzo alla strada, in mezzo alle macchine, nonostante non si vedesse più niente, comunque toccava arrivare a 10 e dunque si arrivava a 10.
Esattamente. Direi di più che sono orfano di quelle partite.
Entrambe, sono più che d'accordo. E allora ritorno a un passaggio del tuo libro. Diversi passaggi mi sono veramente piaciuti molto. Non mi capita spesso di fare le orecchie sul libro per rileggermi delle cose, anche perché odio le orecchie sui libri, no? Le faccio magari impercettibili in modo che non rimanga assolutamente il segno.
No, ma è bello. bello che il libro sia vissuto.
Io invece ho un rapporto molto maniacale con il libro, te lo dico. Sì, di rispetto. I miei libri spesso sembra che quasi nessuno li abbia letti, li potrei rimettere tranquillamente in una libreria. Soprattutto se mi piacciono.
Anche a me, ti capisco. Sì.
Comunque c'è un passaggio che dice: se adesso sì, è davvero finita, ne è valsa la pena, almeno questo, ne è valsa la pena, sei stato felice qualche volta? E ti rivolgo a te questa domanda, dunque.
Assolutamente sì, non so quanto ne sia valsa la pena, ma sì, sono stato felice qualche volta.
No, perché il libro poi rimane molto amaro, io te l'ho detto, a me mi ha emozionato in alcuni passaggi, però rimane anche un libro amaro, perché in effetti alcune delle storie che racconti
sono stati anni amari anche, no?
Sì, appunto.
Sì, sì. Ma sai, cosa dire, io non credo che in quegli anni, al villaggio Anic, in questo quartiere che ho descritto nel libro, che era veramente un paradiso per dei bambini, perché era veramente pieno di verde, campi e campi, c'era veramente quasi come stare in campagna, ecco. E quindi nella nostra incoscienza, cioè, noi non sapevamo cosa volesse dire un petrochimico, forse non lo sapevano neanche i nostri genitori molto bene,
no.
Anche se ci lavoravano dentro o non ne sapevano tutti gli aspetti, per cui abbiamo vissuto un'infanzia che, della quale io credo molti di noi siano rimasti orfani, ma non è un caso che ad esempio qui al villaggio perlomeno quella generazione lì e quelle un attimo prima e un attimo dopo che hanno fatto la loro infanzia qui sono rimasti tutti molto legati, c'è un legame strano ormai, quelli diciamo i superstiti che ormai sono andati via, insomma non abitano più qui, quando capita di rincontrarsi quelle poche volte lo senti che c'è un legame strano che va oltre l'essersi conosciuti, l'essere stati amichetti, come se si fosse rimasti uniti da un qualcosa di molto stretto e molto forte. In questo probabilmente giocava anche il fatto dell'ostracismo un po' che la città aveva dato sia alla fabbrica che di riflesso al quartiere. E quindi c'era stato un po' un compattamento, un fare fronte comune verso, diciamo, la città che ci vedeva come gli stranieri, insomma, gli invasori, quelli, i barbari, no?
A Roma si diceva una volta, diciamo che lo stesso immaginario veniva rivolto a chi veniva dalle borgate, no? I cosiddetti borgatari che erano un po' gli alieni spesso, che magari vivevano ai margini dei quartieri un po' più borghesi ed erano visti appunto, eccolo là, arrivano i borgatari come se fossero, no? I reietti della città, questo poi, perché poi le periferie, uno può venire da un piccolo centro o da un grande centro, poi le periferie sono periferie,
certo,
si tratta
certo.
di Ravenna.
E infatti ci ho messo dentro anche, va sotto questo segno qui, ad esempio la presenza di Teodorico, quella cosa un po' folle che ci ha infilato dentro, perché anche lui era un barbaro, era uno straniero a Ravenna. E insomma niente, questa... dicevo un'infanzia che è stata nonostante tutto ha avuto molti momenti di felicità, insomma, sì.
E nonostante anche le morti bianche, un termine veramente disgustoso per poi parlare di morti sul lavoro, appunto, sì. Come racconti poi nel libro, ragazzi che poi dello stesso quartiere, visto che poi io non so quanta la percentuale degli operai che vivevano lì nel villaggio, ma credo che si sfiorasse un po' il 90%, visto che il quartiere stesso era stato costruito per chi lavorava
nel
petrolchimico.
Per questa bisognerebbe che ci fossero degli studi su questo. Il problema è che qui, almeno per il petrolchimico di Ravenna, cosa che ad esempio non accade in molti altri dove ci sono cause in corso, se pensiamo, no, a Marghera,
sì,
ma anche Gela, Brindisi, insomma, E qui al villaggio, a Ravenna, è stata una cosa molto strana. Non ci sono pochissimi studi dell'incidenza sulle morti, eccetera. Sono stati fatti, ma sono stati fatti molto, come diciamo, l'acqua di rose. E non ci sono, io ho fatto qualche ricerca prima di cominciare il libro, perché volevo saperne di più. E sono andato a leggere un po' di cose, Lega Ambiente e via dicendo. Sai, lì bisognerebbe, come dire, monitorare anche il tipo di male, no? L'incidenza, sì. la percentuale, eccetera. Non c'è uno studio preciso su questo. Quindi, che dirti?
No, un po' particolare, un po' come se gli abitanti stessi rifiutassero il luogo, un po' non riconoscesse il luogo in cui sono cresciuti o hanno vissuto. Mi verrebbe da pensare così proprio di getto da quello che racconti un po', oppure non lo so, poi i meccanismi per cui portano magari a certi ragionamenti possono essere diversi.
C'è da dire, ci sono molti fattori in questo caso che incasinano un po' le cose. Ad esempio la politica assistenziale che aveva la fabbrica all'epoca non c'è traccia in nessuna realtà oggi. La politica assistenziale era veramente straordinaria, avevi quasi il funerale pagato, è un dato quasi macabro, ma insomma c'erano le vacanze, le colonie d'inverno, il bagno privato della fabbrica al mare, insomma tutte cose che tenevano molto legati alla fabbrica. Qui c'è una riconoscenza di tutti quelli che hanno lavorato qui nei confronti della fabbrica, molto grande. Il mio sentimento è quello di un'ambivalenza, io lo denuncio tranquillamente, da una parte non mi nascondo tutto quello che ha voluto dire, cioè l'inquinamento, eccetera, ma dall'altra io sono un figlio della fabbrica.
Diventa un fattore identitario praticamente.
Assolutamente, ma anche di riconoscenza pratica, nel senso che siamo negli anni 50 quando la fabbrica comincia a sbuffare, a mettersi in moto, e non era un periodo così tranquillo per vivere, così facile, diciamo. E molte di quelle famiglie devono la loro sussistenza alla fabbrica, quindi capisci qual è il sentimento terribile. Devi essere grato a una madre che però ti sta uccidendo in qualche modo. E questo è quello che di cui io volevo parlare, volevo anche raccontare. Insomma, non dare una lettura, non c'è una lettura, ci sono delle realtà da non nascondersi e da... È molto curioso, no, quello di cui parlo a un certo punto con quel personaggio che è un ragazzo che lavora dentro la fabbrica, insomma, che ne ha viste di cotte e di crude dentro la fabbrica, ma se gli parli di inquinamento si incazza.
Come se scattasse un meccanismo di difesa.
Sì, di difesa proprio, di difesa ad oltranza, nonostante tutto e nonostante si sappia tutto. Però... Questo è il dato molto... Così, forse è la violenza più grossa, perché non hai una posizione, no? Non riesci a prendere una posizione.
Infatti, no, ci trovi strad'accordo.
Sì, assolutamente.
Anche proprio con tutta l'analisi. Senti, per concludere, abbiamo fatto le 22:01, dobbiamo andare a chiudere il nostro spazio. Quali sono gli autori che stai leggendo o che leggi più volentieri?
I fumetti?
Non soltanto, assolutamente no. Non pensiamo che chi disegna, chi scrive romanzi a fumetti automaticamente legga soltanto fumetti.
No, anzi. Ma li leggo, per carità, no. Direi, guarda, Baudouin mi piace molto, Edmond Baudouin, sì. È un francese molto bravo, un altro è Barou, ma direi uno con cui sento un'affinità abbastanza curiosa è Emmanuel Guibert. Che è uscito per Coconino con La guerra di Alan e col fotografo.
Certo.
Sì, tre volumi se non sbaglio. Sì.
E soprattutto nella guerra di Alan ho trovato che non è un'affinità, diciamo, che ha a che fare con lo stile, e neanche con lo stile grafico né con lo stile del racconto. direi. È quasi un'affinità che parte dalle premesse stesse del lavoro, diciamo. Io ho sentito una sua intervista dove lui diceva che la vita è una cosa che va celebrata. E io direi che potrebbero essere le premesse di Morti di Sonno.
Sì.
È una cosa nella quale mi ritrovo molto, insomma. Ma di scrittori di letteratura ne amo molti, ma scrittori italiani, ad esempio Goffredo Parise, io l'ho adorato, ecco. Ancora oggi è uno di quegli scrittori che quando torno a leggere è come se respirassi meglio.
Allora, noi ti andiamo così, ti andiamo a salutare e a ringraziare soprattutto della disponibilità e della chiacchierata. Abbiamo appunto presentato Morti di Sonno, abbiamo avuto al telefono Davide Reviati. Tra l'altro io ti ringrazio per alcune cose e ti ringrazio anche di aver usato Morti di Sonno, che è un'espressione che non si usa più, una volta si usava molto nel linguaggio, no? Per dire una persona che era un po' rimbambita o un po' svanita così, ha morto di sonno, soprattutto qui a Roma, non so.
Invece,
sì, è qualcosa che si è assolutamente perso, anche proprio come espressione così benevola o di insulto o scherzosa, si è andato a perdere. Grazie
mille, davvero. Buona serata.
A voi.
E buon lavoro.
Buon lavoro, sì. Alla prossima.
A voi.
Ciao.
E noi alle 22.03 ormai abbiamo sforato, chiudiamo con un pezzo, Mock It Off. Tu volevi lanciare questa canzone, no?
Vai, con questa Shusha
e Google, che andiamo a dedicare al nostro amico Barbetta, che sta malato, malatissimo, febbricitante, così. Ieri ha sfiorato i 39, 40, 41, aveva una febbre pazzesca, oggi sta un po' meglio. Noi crediamo in Barbetta, ma soprattutto li vogliamo bene e lo vogliamo nel prossimo weekend in forma sbagliante, come del resto è sempre.
Tabula rasa, andrà in onda lunedì prossimo.
Oggi abbiamo presentato e abbiamo parlato con Stefano Iorio, Radiazione, edizione Minimum Fax. Dobbiamo farlo sempre in chiusura,
maestrino,
mio caro,
questa è,
dobbiamo farlo sempre in chiusura.
detto, cioè, no, Stefano Iorio, Radiazione, Minimum Fax e poi Davide Reviati con Morti di Sonno della Coconino Press.
Grazie, appuntamento a lunedì prossimo con, mi sa, tutti e tre al completo. Sarà una puntata, sì, in cui vedrà, visto che noi ci alterniamo ogni 15 giorni tra noi due, con Cristina, ci vedrà tutti insieme perché
appassionatamente
perché andremo a parlare non tanto con qualche autore, ma con coloro che in questi giorni hanno visto i propri libri minacciati in qualche modo di essere espulsi da alcune biblioteche. Ciao.
Watching airplanes take off, you could have me climbing walls. Be a prime number, a handful of glue. The glue of night, it's yellow, strange to the touch. Metal disturbs reception. This is why they don't accept coins in space. Shusha and Boogie. Shusha and Boogie.
Shusha and Boogie. of my own. Tuning echoes, conducting rubber dollies. Numerous good times, birdies, dogs and peach trees. Better go and sleep.